20:05, questo è Collateralmente e noi andiamo a cominciare.
Benvenuti su Collateralmente con Pier
Zummone e il dottor Tinex.
Eccoci qui, questa sera puntata un po' particolare, come dire, perché parleremo, il titolo della puntata è Schifezze. Siamo qui...
Infatti pensavo dicessi andiamo a disgustare più che a cominciare, però...
E neanche a comandare.
No, no.
Ma più che altro, adesso non è conseguenziale che nella puntata Schifezze ci sia Elena Maldi che è tornata.
Buonasera.
Con noi. Ciao, ciao, tutto bene?
Benissimo.
Ti chiediamo scuse in anticipo,
no,
naturalmente.
Sono contenta, perché... sono nel mio.
Avevamo promesso di parlare di Schifezze, avremmo dovuto farlo per un'ora così, insomma, in qualche modo la mettevamo. Invece due ore di Schifezze, cercheremo di così mediare, ma neanche troppo, non vogliamo mediare troppo. Allora, signori, 366-3213-822, se volete scriverci qual è la cosa che vi fa più schifo in assoluto. Parliamo proprio di Schifezze, attenzione, non è che voleremo molto alto, anzi voleremo bassissimo, proprio parliamo di... vai!
Possono mandare anche dei messaggi vocali con dei sonori.
Beh, certo, ti pareva. Cioè, non
quello,
potevo...
quello sono il tuo forte.
Poi mandiamo.
Sì, perché voi invece.
No, vabbè. Parleremo proprio di schifezze nel senso proprio più classico del termine. Quindi, che ne so, liquami vari, odoracci, cioè robe proprio brutte. E mi spiace che voi stiate mangiando magari in questo momento. Me ne rendo conto, però abbiamo deciso l'altra volta con Elena, perché il dottor Tinex ci teneva a fare una puntata sulle schifezze. Tra l'altro, stai bene, Tinex? Tutto a posto?
Io sto benissimo. E ci sono bigioie di tante forme.
Certo, infatti, anche
ormai
di quello.
La bigioia mi perseguita.
Beato te, tra l'altro, voglio dire. Come avrete capito.
La difesa Weinstein, tra
sì,
l'altro.
Sì, esatto, era perseguitato quasi politico. Vabbè, allora, Elena, io direi, facciamo un po' una panoramica, la roba più brutta, proprio brutta che hai mai visto nella tua carriera di anatomopatologa, qual è stata?
Sei sicuro di
voler
raccontare?
Sì, sì, vai.
Cominciamo
io volevo solo dire che vorrei dare un contributo di scienza.
No, certo, è
chiaro.
Volevo
specificarlo.
Infatti il titolo della puntata è scientifico, no?
Esattamente. Diciamo che da anatomopatologa posso vantarmi, pregiarmi di aver avuto a che fare con svariati fluidi corporei.
Che bello, cominciamo.
Sicuramente il ruolo dell'anatomopatologo è quello di interfacciarsi con gli organi quando essi vengono rimossi per motivi, diciamo, patologici.
E certo.
E di conseguenza anche con l'interno di suddetti organi.
Vai, ma vai tranquilla.
Specialmente
noi
se sono cavi preposti alla digestione.
Ah, hai capito. Tinex.
Ma perché guardi me? Cioè, anche tu sei dotato di crasso e tenue.
Ebbene, quindi praticamente ti sei trovata a dover estrarre.
Era proprio la mia quotidianità.
Ah, quindi estraevi organi cavi?
No, il chirurgo estrae organi cavi. Okay. Il patologo, nel momento in cui prepara l'organo per essere, diciamo, analizzato, deve andare ad eliminare quelle parti che possono un po' inficiarne l'analisi, che di solito sono i contenuti.
E lì chissà che profumino, voglio dire.
Diciamo che in un laboratorio di anatomia patologica l'odore preponderante è quello di formalina.
Ah, ok.
Che è un fissativo che consente, insomma, evita il degradamento delle proteine, ed ha un odore molto forte e specifico che, viva Dio, copre
tanto.
Copre spesso e volentieri gli altri odori corporei, okay. Esattamente.
E quindi tu ti sei trovata a dover fare questa cosa, ma da studentessa?
No,
o da...
l'ho fatto stamattina. Che ore sono?
Ah, stamattina?
Eh sì.
Ma dai, raccontaci, cosa
ti
hai fatto?
Ti racconto tutto. Allora, immaginiamoci ipoteticamente, sempre nel pieno rispetto,
certo,
del paziente,
certo,
nel pieno rispetto dell'atto medico che andiamo a compiere, di dover analizzare un tratto di colon perché la persona è stata operata per diverticolite piuttosto che per una neoplasia colica. E diciamo che il colon ha un ruolo precipuo, che è quello di digerire e poi di smaltire quello che non viene assimilato.
Quello che non viene assimilato.
E di conseguenza, esso va eliminato per poter avere, diciamo, accesso alla mucosa.
Ecco.
Per cui con 2, 3, 4 paia di guanti si libera, esattamente, si libera.
Cioè, possiamo dire che non si spala cacca solo nei manetti.
Infatti, quando mi dicono ma come sei messa, sono nello sterco non del tutto figurato, ecco, diciamo, questa è una cosa che dico spesso.
Mamma mia, cioè è forte sta cosa. E naturalmente la formalina copre tutto.
Spesso sì.
Spesso sì, a volte no.
Beh, io l'ho specificato subito, la mia soglia, come dire, la barra di, come dire, impressionabilità e di schifezza è molto molto alta.
È molto alta.
Molto alta.
Fighissimo,
sì.
Fighissimo. Come avete capito, la puntata va così. Io naturalmente devo salutare il nostro regista Riccardo Torrione.
Ciao ragazzi.
E ovviamente, che cosa?
No, che di solito mangia durante la trasmissione.
Mangia,
ma stasera...
infatti, e stasera mi sa di no. Non so come dire, mi sa di no. Anche la moglie del tenente Colombo,
ciao,
Sara Levrini, vedremo questa sera. È orripilata già adesso. Lo so, una puntata un po' così, abbiate pazienza. 88.5 è la frequenza di Toradio. Potete vederci sul canale YouTube di collateralmente.it. E a questo punto, prendendo spunto da una delle tante serate alcoliche del dottor Tinex, mi viene da chiedere a Elena: ma perché quando uno beve troppo poi rigetta? Ho detto rigetta.
Ah, ma si poteva dire anche vomita.
Sì, io stavo per dire sboccare, ma comunque va bene.
Beh, evidentemente perché ci sono tutta una serie di questioni. Uno, per l'alcol che siamo in grado di gestire, ok? E un po' anche perché lo stomaco si può riempire fino a un certo punto. E il liquido da gestire all'interno di uno stomaco a volte può anche uscire.
Ah, quindi tutto qua, non è che ci sono
più
delle
o meno,
implicazioni
grossolanamente.
Ah, sì. Quindi hai capito, Tinex? Vabbè, almeno
io ho fatto l'alpino, per cui non so di cosa parli.
Va bene. Allora, Zumone, domande su schifezze varie ne hai?
No, prima di arrivare alle schifezze varie, volevo chiedere a Elena Maldi, nostra graditissima ospite.
Seconda volta.
Come, esatto,
tema ultima.
No, anzi, mi sa che ti coptiamo.
Certo, non ti vedo bene in una puntata col Papa, però a parte questo
sarebbe interessantissimo.
E anche secondo me
sta male, poverino.
È in ospedale.
Il Papa.
Lo sapevo, me ero distratto.
Il Papa è in ospedale, sì, sì. Credo in seguito a una serata col dottor Tinex, peraltro.
Non credo.
Va bene, tutti i cattolici in ascolto.
Avrebbe vinto Francesco. No, Elena, ma quando è che ti sei resa conto e come che avevi una soglia di resistenza appunto al tema della serata, alle schifezze, così alta?
Dunque, è un'ottima domanda e ti ringrazio per questa domanda.
Prego.
Evidentemente nella mia quotidianità, quando ho studiato medicina e successivamente, la parte più, diciamo, particolare mi viene in mente quando la specializzando, cioè nella scuola di specialità subito dopo la laurea, magari si ritrovava in mensa tra colleghi e si discuteva di casi clinici, no? Di quel caso, di quel particolare campione, eccetera, eccetera. Immensa, con una nonchalance invidiabile, però avevamo poi magari un alone attorno di persone che preferivano prendere le distanze.
Cioè, io cambio tavolo.
Esatto, sì, è stata più una cosa indiretta.
Bellissima questa cosa, però, di parlare in mensa di queste.
Io, per esempio, non faccio il medico, ma io non ho mai avuto, allo stesso modo, a tavola potete parlare proprio esattamente di quello che volete, che non mi togliete l'appetito.
No, vabbè, ma questo sarà capito nel tuo caso, naturalmente. Perché
nulla di ciò che è umano mi è strano.
No,
per cui,
attenzione.
E non te l'ho detta in latino.
No, dilla in latino.
Umani nil a me alienum puto.
Vai, ce l'hai proprio.
E dovresti sapere da quale commedia è stata tratta questa cosa, visti gli studi classici che abbiamo fatto insieme.
Beh, infatti, forse è meglio solo a proposito di schifezze.
Credo fosse le vacanze di Angela Fracazzi da Velletri. Per esatto. Restare in tema di schifezze, vorrei che salutassimo le biogioie che ascoltano Elena Maldi e vogliono un saluto da parte tua.
Un saluto.
Amiche, siete la mia clac preferita.
La clac preferita, va bene. È tutto meraviglioso. Sono le 20.33 su Toradio, stiamo parlando accollateralmente di schifezze con Elena Maldi. Vi ricordo il 366-321-3822. Bisogna salutare anche le amiche, però, che ci stanno ascoltando con grande interesse.
Con
peraltro.
Grande interesse e piene di domande, penso.
Salutiamo
José, Fra Rispoli, Luna, Letizia, Nadia, tutta la cricca.
State mangiando, spero, no?
Spero
in questo momento,
sì.
Così imparate. Dunque, nel fuori onda abbiamo appreso con un certo sgomento peraltro, che il dottor Tinex è un esperto di tonsilloliti.
Beh, proprio
sono?
Esperto, no, diciamo che purtroppo, cioè purtroppo ne ho,
spiegaci
ho
la
sperimentato
tua esperienza con i tonsilloliti.
Ma sono delle formazioni che, come dire, non calcare, però insomma sembra un po' delle pietroline, tonsilloliti, che si formano sulle tonsille.
E tu cosa facevi?
E queste maledette danno veramente un po' fastidio, perché si sente
pietra
come un corpo estraneo, no, nella tonsilla. E quindi io che sono molto rilassato, calmo, equilibrato, quindi sopporto bene questi piccoli stress e me le toglievo da solo.
Come?
Ma inizialmente con lo spazzolino da denti, poi ho capito che però questo poteva produrre altri effetti poco piacevoli, tipo conati di vomito. E
ah, perché hai il riflesso?
Soffro moltissimo di questa cosa. Sì, al nostro pubblico interessa, sicuro.
Vabbè.
Allora ho trovato poi altri strumenti molto più sicuri, li ho sempre disinfettati, non mi sono mai ferito. Ma vi assicuro che la goduria di togliersi questa roba è notevole.
Mi sento di sconsigliarlo.
Sì, sì,
sì,
no,
assolutamente.
Sì,
infatti,
don't try this at home, mi raccomando.
Non bisogna fare così.
Non fate così.
Sì, ma so che se tutte le volte che veniva questa cosa devo andare dal medico, andavo lì tre minuti e
ma
via.
Quindi queste pietroline dissocio. Poi dove le mettevi?
No, diciamo che non le conservavo.
E perché?
Ecco, non...
e perché?
Ma perché non... intanto ero contento di essermele tolte, no? Ho cercato di capire che odore avessero, questo sì.
Ma no, ma veramente...
Allora, adesso che hai ammesso di essere stato il Dahmer delle tonsille, diccelo che le hai messe in frigo, che le hai conservate, no?
Perché... No, no, ma anche perché non sono particolarmente, non sono gialloni, niente di speciale. Forse sono state colorate magari erano.
Ma hanno un cattivo odore?
Sì, diciamo che ovviamente rimanendo lì in gola poi raccolgono anche un po',
diciamo,
di batteri.
Diciamo che un po', scusate, riporto la barra,
certo,
sulla
certo.
scienza. Diciamo cosa sono i tonsilloliti. Sono delle concrezioni che si formano.
Concrezioni, che bella parola.
Concrezioni che si formano, diciamo, nelle pieghette.
Perfetto.
Che alcuni di noi, chi più chi meno, ha nelle tonsille, specialmente se ipertrofiche.
Ecco.
A quel punto abbiamo dei residui di placca, dei residui di cibo che col tempo ivi si fermano e calcificano un po', da qui appunto la parola tonsilloliti, che teoricamente andrebbero rimossi da uno specialista. Perché
no,
ci si può fare male.
E non con lo spazzolino da denti, però.
Insomma, mi sono tolto tante altre cose che sarebbero state da togliere. Lo ammettono. Quindi non fate di queste cose.
No,
ci sono
no.
i professionisti che studiano e che
lo spazzolino
e
da
che
denti.
Soprattutto sono assicurati.
Sì, no, più che altro lo spazzolino da denti, fatene uso, l'uso atto, cioè lavatevi i
sì,
denti.
Ma il mio usavo, non quello.
No, a me meno male, ma scusa, non ho capito.
Sai, gli scherzi in campeggio, ho usato lo spazzolino per pulire il cesso, lui invece lo usava per togliersi le tonsilloliti.
Bellissimo, meraviglioso. Eccoci qui sugli 88.5 di Toradio, eccellente per natura, 366-3213-822 se volete scriverci le robe che vi fanno più schifo in assoluto, perché questa sera su Collateralmente parliamo di schifezze e Antonio ci ha scritto: la schifezza per eccellenza, due punti, la gangrena di Fournier, spero di pronunciarlo giusto, Fournier, boh, non lo so, putrescina e cadaverina. Molto bene.
Credo che sia qualche mio collega.
Può darsi.
Ciao Antonio, grazie.
A quello che ti dava del genio
sì,
l'altra
esatto.
volta. Confermiamo, è un genio, infatti è qui per la seconda volta,
esatto,
mica tutti.
Evidentemente. Sì, allora la gangrena di Fournier in effetti è una innanzitutto una gravissima patologia.
E quindi?
Ok, quindi sempre. Si tratta di una fascite necrotizzante, cioè un'infezione dei tessuti molli sottocutanei, molto aggressiva, molto rischiosa anche per la vita del paziente, che si caratterizza per essere olfattivamente molto molesta.
Ah sì?
Sì, purtroppo sì, proprio per la natura appunto della proliferazione batterica che la causa.
Ma quindi praticamente sai di cadavere da vivo?
Perché quello che cita lui sono la cadaverina e la putrescina, che sono sostanze dei gas, credo, che vengono prodotte durante la decomposizione. Qui tu teoricamente siete voi che mi avete invitato.
Sì, sì.
E lo sapevate.
La putrescina, la cadaverina.
No, esistono, vi invito a googolarla.
Sì, sì, no, ma ci credo che esistono. Io mi immagino.
Evidentemente non sono contenute nei profumi.
No, ma infatti io vorrei alzare il livello con questa citazione. L'unica cosa chiara è perché i morti si putrefacciano con tutto tutto quel veleno nel corpo. Cesare Pavese, 1952.
Ale,
postumo, Ale. Il mestiere di vivere, tanto il mestiere
è
di
postumo
vivere,
per forza. Del resto.
Si è visto com'è finito, mannaggia.
Infatti,
però,
mannaggia,
però
mannaggia.
Era una bella testa.
Va bene, quindi grazie Antonio per aver sollevato le sorti di questa trasmissione. A questo punto, ragazzi, non si può che parlare del cerume.
È un argomento caldissimo il cerume.
È un argomento caldissimo. Anche qui il dottor Tinex potrebbe salire in cattedra, perché gli succede sempre una cosa durante l'estate. Cosa ti succede?
Che purtroppo poi parleremo anche dei due tipi di cerume, che pare che siano differenti, quello umido e quello secco, e che si differenzino anche soprattutto su base genetica.
Mi sono
dovuto documentare
su base genetica.
Sì, infatti dovrei avere degli antenati asiatici, non mi risulta, ma
o nativi americani forse.
Sì, è bravissima, d'altra parte. In realtà mi avevano detto che io ce l'avevo così per colpa di una violentissima otite che avevo avuto da ragazzino, non lo so. Comunque, avere il cerume secco significa che in realtà uno non si accorga molto di averlo, perché sta lì, tranquillo, si accumula. E poi quando arrivi al mare ti butti in acqua felice finalmente e lui gonfia e tu non senti più niente, e oramai è troppo tardi, devi...
Quindi non senti più niente per tutte le vacanze.
No, ovviamente no, non puoi, devi andare a una guardia medica, e notoriamente quelle al mare funzionano perfettamente, e sperare che te lo tolgano. C'è un'avventura a riguardo, ma lascerei perdere.
No, sì, certo, infatti.
Se c'era l'allarme squalo ho rifottuto, eh.
Era lì bello.
Tu scherzi, ma un anno mi è successo che era un viaggio in moto, e quell'anno era stata particolarmente grave la cosa, e mi dava persino delle vertigini, e dovevo guidare la moto.
Vabbè, però secondo me le vertigini erano dovute ad altro, ma comunque probabilmente. Va bene, quindi abbiamo già sdoganato il cerume, ma io direi una cosa: ma perché c'è un sacco di gente, poi ne parleremo ancora perché qui i risvolti sono più psicologici, perché c'è un sacco di gente che guarda video su YouTube dove avvengono queste operazioni di estrazione del cerume che sono realmente ributtanti? Cioè, io ne ho visto uno per prepararmi alla puntata e ho detto: no, vabbè, ma dai, ma perché devi guardare una roba così?
Guarda, in effetti io rilancio la palla dall'altra parte del tavolo, perché sono più risvolti psicologici. Non so che cosa spinga.
Cioè, ho visto, adesso poi ne parliamo dopo la canzone, ma ho visto anche dei video in cui tolgono dei brufoli che sono, credo, metà corpo di una persona, perché delle cose veramente allucinanti,
delle pizze margherite.
Sì, ma di più, ma guarda, te ne farò vedere uno stasera a cena dopo, figurati, non è un problema. Questa sera parliamo di schifezze, ma proprio schifezze corporali. Chi si è sintonizzato adesso sentirà cose che non sono proprio da orario di cena, ma era una puntata che volevamo fare anche per sdoganare un po' tutte queste cose. Quindi abbiamo parlato allegramente di cerume, di altre robe. Adesso mi chiedevo, però, c'è un'altra cosa che fa schifo.
Aspetta, che c'era l'interpretazione psicologica.
L'interpretazione psicologica. Ah sì, perché guardiamo i video, perché guardano i video di quelli che si spremono.
No, guardiamo.
Ma io non li guardo. I video di quelli che si spremono i brufoli, oppure perché?
Ma allora, intanto partiamo dal fatto, ho trovato uno studio scientifico che si è occupato esattamente di questo, quindi su un campione si è cercato di capire come mai, visto che è un fenomeno oramai portato alla conoscenza di tutti, no? Su un canale della TV digitale c'è la dottoressa che spreme, che poi però è peggiorato, prima li spremeva, era divertente, adesso toglie solo i lipomi, mi diverto meno. Il lipoma non è divertente, è un'operazione, mentre invece infatti lo studio parla proprio della questione relativa all'esplosione di questi brufoli. Come mai una parte dei sapiens prova, come dire, un piacere, e non direi perverso.
Il nostro regista sta dando segni di cedimento.
Mentre invece,
secondo me, la perfetta crasi tra l'intervento del lipoma e lo schiacciamento del punto nero, la rimozione della cisti epidermoide, che un po' chiude il cerchio, secondo me.
La cisti epidermoide.
Sì, però alle volte poi la tolgono e poi la spremono anche perché vogliono vedere
quella.
Per
fare audience.
Lo sospettavo.
La bomba.
Comunque non entro nella specificità di questo studio perché è molto tecnico, e hanno valutato le zone del cervello che si accendono durante la visione di questi video, sul campione di quelli disgustati e sul campione di quelli che invece si divertono. E si accendono o non si accendono delle aree del cervello che sono legate, come dire, alla ricompensa.
Ah sì?
Sì, sia la ricompensa, ma ci sono anche delle aree del cervello frontopolari che si, come dire, che fanno previsioni su quello che capiterà. Per cui in qualche modo,
mentre... magari il vaticinio invece
del... sì, perché mentre tu aspetti, no, che questo schiacci, tu stai aspettando con una certa ansia che poi questa cosa qua vada a buon fine. Ottimo. E che quindi esploda. E che in realtà il tutto è legato poi alla regolazione del disgusto. La regolazione del disgusto ha ovviamente delle implicazioni anche a livello evolutivo, perché tutti noi proviamo disgusto ed è giusto, nel senso che se un cibo è avariato e puzza non mi viene di mangiarlo perché probabilmente mi farà del male. Quindi quella funzione del disgusto è utile. In questi video viene meno quella parte, in realtà, anche perché non c'è una vera e propria patologia, c'è un bel brufolone da schiacciare. E allora alcuni, la faccio breve perché poi ripeto il...
Ma va bene, c'hai spiegato.
Però è diverso, questo studio scientifico sono 7 pagine di roba che non credo di aver capito proprio bene tutto quanto.
Vabbè, però insomma,
però è interessante.
Se volete approfondire,
forniremo la bibliografia.
Ma certamente, assolutamente. Invece la cosa che fa più orrore addirittura a Elena Maldi, che è la nostra ospite, è il liquor.
No, allora, orrore, diciamo che tra...
Orrore no.
Diciamo che tra gli odori che forse mi turbano di più c'è quello del liquor, sì, che è il liquido cefalorachidiano, che normalmente avvolge, diciamo, le meningi, insomma, la nostra teca cranica. In effetti lo patisco, lo ammetto.
E come mai?
Non lo so. È dolciastro, mi dà proprio un po' fastidio. Ah, mentre, bene, sono abituata, diciamo, a un ampio parterre che non mi turba minimamente.
La domanda brutale e banale è: dolciastro in che senso?
Esattamente quello. Cioè, non so, appiccicoso.
No, ma lui sottintende una cosa.
Non l'ho assaggiato. Non l'ho assaggiato.
No, perché sennò sembra Hannibal Lecter, però evidentemente...
No.
E cioè, ci condisci l'insalata.
No, ma sono serio. Cioè, però a un certo punto sei in grado di percepire delle sensazioni anche
Ma olfatto e gusto, voi mi insegnate, sono strettamente legati.
Così. Molto bene, abbiamo sdoganato anche il liquor, ma arriveranno un sacco di altre schifezze. È solo passata un'ora, ce n'è ancora un'altra. Un'ora se n'è andata, abbiate pazienza. Questa sera parliamo di schifezze su Toradio con Collateralmente.
Vabbè, ma io dicevo... stasera che praticamente oggi sono 2 anni che abbiamo cominciato, perché la prima puntata è stata 31 marzo 2021, oggi siamo a 29 marzo 2023, quindi 2 anni, quindi bisognava necessariamente abbassare il livello,
che poi abbassare il livello per modo di dire, perché oggettivamente stiamo sdoganando un po' tutte quelle robe che ci fanno dare cosa, però sono cose che comunque abbiamo dentro bene o male.
Ma poi in realtà sono molto importanti, vanno conosciute. Sì. Tutti quanti controllano, no, certe produzioni corporee, lo fanno tutti.
Tutti?
Tutti, sì. Te quando vai ti giri e guardi,
stiamo,
no? Dice, ecco, appunto,
ma come mi giri e guardi? No.
Ma sì, lo fanno tutti, ma
non
è normale,
è
ma è meno male che,
ma
che lo si fa. Ma come, non controlli?
Ma non controllo, cosa devo controllare?
Se c'è...
Cosa?
Non lo so, dipende, no?
Dipende da niente.
Non so il colore della propria pipì, vuoi dire che non noti le differenze tra una volta e l'altra?
Ah sì, quello è interessante, perché...
50 sfumature di urina.
50 sfumature di urina non è male. Perché a volte più gialla? Perché a volte più...
Diciamo che sostanzialmente l'urina è un liquido che viene escreto con le tossine, parte delle tossine del nostro corpo. Quindi il colore e a volte anche l'odore è influenzato da ciò che mangiamo, dalle nostre funzioni corporee, da quanto beviamo, per esempio.
Più bevi e più è gialla, vero?
Di solito va più verso la trasparenza.
Ah sì?
Sì, no, ma giallo paglierina.
Intendiamoci su cosa bevi,
ma
perché
no, se alcol,
qua,
immagino.
Scusa se pensavo all'acqua.
No, infatti se bevi tanta acqua è più trasparente.
Ah,
giusto?
No, infatti io pensavo, vedi, a bere. Bravo,
poi dipende.
Bravo Zumone.
E questo freudianamente dovrebbe in qualche modo dirti qualcosa.
Freudianamente sai dove puoi andare, ma comunque al di là di quello. Quindi se tu bevi tanta acqua, appunto,
esatto,
è più
meno
trasparente,
concentrato, sì.
Invece se bevi tanto alcol, perché è più gialla?
Beh, dipende, ricordiamoci anche che c'è un effetto dato dai coloranti. per esempio, non so, ci
è
sono
dagli
alcuni...
anni di invecchiamento.
Vabbè. Perché
ma
dai
della bottiglia o di chi pulito? Beve? Perché
di
qua
tutte e due,
va avanti che...
di tutte e
potremmo
due,
andare no. avanti per ore no. Pur tuttavia diciamo che ci sono delle sostanze, alcuni coloranti che così come vengono diciamo ingeriti vengono poi escreti.
Ah ecco,
sì. Per esempio non so, alcuni anche integratori che vengono presi che sono particolarmente giallini perché danno così, ricordano la vitamina C poi rendono le nostre urine giallo neon.
Ma non fanno male?
No.
No, quindi
tendenzialmente no.
Quindi è solo
la barbabietola.
Anche, sì.
Cosa fa la barbabietola?
La colora di un bel color porpora.
Dipende quanta ne mangi comunque.
Sì, a me piace moltissimo, per cui.
E quindi va bene.
L'asparago invece.
Ecco, stavo per chiederti perché puzza così l'asparago.
Perché viene escreta questa componente dell'asparago che dà questo odore così.
Che è l'unica verdura, credo, l'unica roba
penso
che si
sì,
mangia. Che
penso
è proprio
di sì,
un...
ci sono altre sostanze che possono influenzare altri nostri odori corporei, per esempio in alcuni casi di bromidrosi, per esempio, che è un'alterazione della, diciamo, grossolanamente della sudorazione, anche alcune spezie, per esempio, mi sembra il curry o anche le cipolle ingerite in grandi quantità possono alterare i nostri odori così.
Corpore.
Della sudorazione, buon appetito.
Scusate, anche l'aglio allora.
Anche
no?
L'aglio,
l'aglio,
sì, sì.
L'aglio. Che poi uno dice l'aglio uno lo suda, ma è vero, quindi.
In parte sì.
Praticamente è vero.
In parte sì.
Le cipolle poi danno anche altre, volendo.
Possiamo andare avanti per ore,
sì,
siete
sì.
voi che dovete fermarmi.
Sulle cipolle potremmo fare, cipolle e tapinamburo,
esatto.
Ciapinabò. Come mai danno alcuni effetti?
Dipende dalla fermentazione,
ah,
il
ecco.
nostro microbiota intestinale.
Ah, quindi c'è chi più chi meno.
Chi più chi meno, esattamente.
Quindi parliamo di canalizzazione.
Sì,
sempre,
sì,
torniamo
tu,
sempre lì.
In cattedra proprio, cioè, che amarezza. Va bene, direi che poi continuiamo a parlarne. Non poteva mancare, credo, la regina delle schifezze pressoché quotidiane, cioè...
Quello che tiene occupati i guidatori ai semafori.
Cioè...
I quadri, le caccole,
caccole.
No, ma perché una volta un amico, avvicinandosi, eravamo fermi al semaforo, quello di fianco a noi si stava per l'appunto scaccolando. Lui ha tirato giù il finestrino, gli ha bussato sul vetro, questo ha tirato giù, dice stacca i quadri. È stata una cosa interessante, che questo non ha capito subito la cosa. Noi avevamo le lacrime e quindi...
Ma ha risposto no, solo le croste, immagino.
Molto bene, chiediamo a Elena Maldi, che è nostra fortunatissima ospite.
Non sono all'altezza di questo programma, credo.
Ma figurati, no. Ci mancherà.
Ma potresti, no, nel regista senso che... una crisi in corso.
Regista una crisi isterica.
Dobbiamo recuperarlo.
Sì, sì, poi dopo lo portiamo a cena con noi. Chissà che cenone verrà fuori. Allora, Elena, che ricordiamo, eminente anatomopatologa, descritta genio da persone che non la conoscono. Ma
sicuro,
tanta
perché
roba.
Non mi conosco. In
lizza per il Nobel per la medicina, indubbiamente.
Questione di ore.
Spiegaci, che cos'è la caccola?
Allora, la caccola, dicesi.
Perfetto.
Dunque, nelle nostre narici.
Scusa, non ce ne voglia buon'anima di Piero Angela per questo sottofondo.
No, esatto.
Secondo
non
me si sarebbe
degni.
Scassato.
Sì,
non siamo
degni.
Sì.
Non
Vai
siamo
avanti.
Assolutamente degni. Costantemente produciamo delle secrezioni all'interno delle nostre narici e del cavo rinofaringeo che servono un po' da barriera,
okay.
Okay? Per fare una sorta di prefiltraggio di quello che respiriamo. Il muco serve per proteggerci e intrappolare queste piccole particelle estranee in modo che non vengano ingerite o respirate.
Quindi il muco è bene.
Il muco è bene, infatti lo produciamo tutti. Talora la variabilità nelle 50 sfumature di muco risiede nel fatto che possiamo avere una produzione che varia. Ci sono, pensiamo quando abbiamo delle crisi di allergia, abbiamo un muco molto liquido, acquoso. Se invece abbiamo uno stato di infiammazione e di infezione, possiamo avere i segni indiretti di questa infezione, per cui il muco andrà a tingersi di colori più che virano verso il giallo e verso il verde.
È vero, il verdone, il famoso verdone che quando uno sputa...
Esattamente.
Okay.
E questo ci fa pensare che ci possa essere, anche se qui forse c'è un tracollo emotivo davanti a me, un'infezione in corso.
Il dottor Tinex ha ricordato quando sputava Pokémon nel lavandino.
Vabbè. Non sono all'altezza.
No, no, però
no, ecco. Certe gare a scuola, dai.
Sì, no, infatti, è vero, mi ricordo anch'io. Però mi chiedo una cosa, a me è successa una roba personalmente, cioè ho avuto un raffreddore fortissimo, proprio potentissimo, stavo male. E una sera ho cominciato a sentire nell'occhio come quando ti entra un bruscolino nell'occhio, però non se ne andava. E il giorno dopo mi hanno detto che era catarro.
Ebbene sì.
Ma come? Ma il catarro
negli
occhi?
È un sistema
tutto collegato.
È tutto connesso.
Che esatto. Schifo, avevo un occhio che sembrava mi avessero dato un cartone. E infatti mi hanno dato questa pomata, che tra l'altro, a proposito di schifezza, una pomata antibiotica da mettere proprio dentro l'occhio. E sembrava che tu ti mettessi un vermettino nell'occhio, perché facevi tic e poi sta roba qua. Poi non vedevi più niente per un quarto d'ora.
Però sì, perché devono avere una consistenza un po' densa per far sì che rimangano nell'occhio e non vengano espulse con le lacrime.
I cispi di cui parlavi tu prima, no? I famosi cispi. 21:20, stiamo toccando delle punte mai viste proprio. Abbiamo un messaggio di Enza, che ringrazio la nostra ascoltatrice, che dice: ciao a tutti, domanda per Elena. È normale che la pipì abbia un odore di brodo di pollo o di minestrone pur non avendo mangiato nessuno dei due? Noto questa cosa da un po' di tempo, preciso di non aver disturbi di cistite e gli esami sono a posto. E forse l'età, visto che ho superato i 60. Scusate, magari ne avete già parlato. No, non abbiamo parlato della pipì che sa di minestrone, in effetti, e quindi questo è un tema. Elena, prego.
Allora, ciao Enza, grazie per la tua domanda. Avrei bisogno di, insomma, posso fare solo delle considerazioni generiche, questo non è un consiglio medico.
Nel caso volessi portarci un campioncino.
Un campioncino,
non è per
esattamente. Ti posso dire che in effetti ti consiglierei forse magari di fare un esame completo delle urine, perché noi sappiamo che la diversa qualità di urina può rispecchiare delle patologie che sono in corso. Per esempio potrebbero esserci dei casi di proteinuria oppure anche di diabete.
Ecco, okay. Ecco, esatto. Grazie Enza intanto. E noi dobbiamo parlare, dopo aver parlato di caccole e di verdoni, che comunque è sempre una roba giù, diabete insipido o diabete mellito. Lo diciamo con tutto il rispetto, naturalmente qui torno serio per un attimo, di tutte le persone che hanno una patologia di questo genere o delle cose di cui abbiamo parlato prima. Stiamo parlando di schifezze tra virgolette, nel senso che sono cose di cui non si parla, ma lo diciamo con il massimo rispetto naturalmente di chi ne ha affetto. Quindi diabete insipido o diabete mellito.
Allora, ti ringrazio per aver lanciato questo argomento, che io trovo molto interessante anche dal punto di vista storico, perché ci insegna e ci ricorda come siamo arrivati a certe scoperte. Quando parliamo di diabete, teoricamente parliamo di malattie in cui c'è un'aumentata produzione di urina in fasi non compensate, ok? Quindi suddividiamo il diabete mellito e il diabete insipido, che sono due malattie molto diverse, evidentemente perché qualcuno, a partire dal Medioevo, per fare queste diagnosi si è preso la briga di assaggiare le urine.
Ah.
Esatto. E ha scoperto, per esempio, che nel diabete mellito queste urine erano dolci, perché nel diabete non compensato il nostro organismo non riesce a gestire il glucosio e quindi lo elimina con le urine.
E questo che ha fatto lo studio diceva: ma sì,
evidentemente proviamo. Si riusciva, cioè insomma si faceva con quel che si aveva. Esatto. E nel diabete insipido per contro c'è un problema di concentrazione delle urine e quindi non era salata.
Chiaro, chiaro. E allora, affascinante. A questo proposito, io ho sentito parlare a volte, una volta anche dal vivo, parleremo in un'altra puntata di Schifezze 2, di urinoterapia. Di cosa si sta parlando? Se fai così anche
ma no,
tu.
Non tanto per il gesto in sé, ognuno è libero di fare quello che crede.
Però è una cagata, cioè una stupidaggine.
Forse era una cagata.
No, non è una pigiata. Vabbè, ragazzi.
No, scusate.
Mentre lui mangia.
Mi domando e chiedo: ma se il nostro corpo, no? Siamo sempre qui a celebrare la natura, certo. Il fatto che dobbiamo curarci da solo. Se il nostro corpo ritiene di dover eliminare questa urina, perché dovremmo rimilarla?
Perché poi il corpo dice: scusa, non hai capito, l'ho buttata
fuori.
Te lo rispiego.
Esattamente. Sennò non mi risulta che l'urinoterapia abbia alcun fondamento scientifico.
Meno
pronta
male.
A essere smentita con pubblicazioni.
Dunque siamo fuori dalla fascia protetta e quindi possiamo mettere il turbo, perché finora abbiamo scherzato.
Io ho già paura di quello che potrò dire.
Ecco, non ascoltare, dire. No, perché stiamo iniziando a pensare di parlare così di malattie sessuali aberranti, dove l'aberrazione arriva dall'odore, no?
No, ma questo è niente, le ragazzine.
Non mi fare ricordare certe cose, te ne prego, no, sono
però
anche
possiamo
inquadrate.
Partire dall'alto.
E qui perché, è altissimo,
cioè, no, nel senso che l'olfattofilia è
l'olfattofilia,
cioè l'attivazione sessuale è dovuta a certi odori.
Descrivicela pure.
No, è semplicemente quando si sentono certi odori, cioè, diciamo che viene favorita l'eccitazione sessuale.
Ecco, il tuo odore qual è?
Ecco, questa, per questo non ero preparato.
Vabbè, però
no, ci sono bigioie di casa forme. Vabbè, mi ha tolto dall'imbarazzo. No, ma
no, non credo che ti abbia tolto.
Credo sia l'odore di lasagna, tecnicamente parlando.
No, dai. No, ma è interessante questa cosa, poi
ci sono anche delle classifiche, pare che per esempio per le signore sia particolarmente eccitante l'odore del pane.
Del pane?
Del pane,
ah, sì?
Sì, del pane appena sfornato.
Appena sfornato.
Ovviamente non hai sbagliato la vocale, perché non...
lo sapevo, era proprio un assist.
Non dico niente.
Non dire niente.
C'è anche l'odore della benzina.
Ah sì?
Sì, pare.
A me piace, però non mi attiva sessualmente.
No, perché è sempre riferito alle signore, pare che l'odore
della
benzina,
ma
perché produce dopamina e allora produce della dopamina e quindi favorisce l'eccitazione sessuale.
Sarò più attenta.
Poi ci sono anche altri odori, ovviamente, che sono quelli più decisamente caratterizzanti le zone.
Sì.
E quindi lì, al di là del fatto che ovviamente qualsiasi odore che conosciamo tutti quanti è un ovvio richiamo sessuale, ci sono quelli che chiedono determinate cose, no? Cioè,
sì,
per esempio la non pulizia delle parti, perché piace particolarmente,
piace,
sì,
quell'odore lì.
Sì, non è un mistero che esista un commercio d'altra parte di biancheria intima condita, insomma, su internet.
Ma
sono, sento poco bene.
Sono addirittura in difficoltà. Chi ci sta guardando sul canale di collateralmente.it,
cioè, è una scena incredibile.
È una scena, una scena da non vedere.
La biancheria condita è quella in bianco anche.
Quando uno è malato, esatto, è meglio quella in bianco. Naturalmente chiediamo un parere tecnico alla nostra Elena Maldi.
Non sono del tutto titolata a percorrere questo filone. Non ero
se
preparata.
Piace,
se
voglio
piace,
dire, perché no?
Se piace ed è consensuale, chi siamo noi?
Eh beh, consensuale penso di sì, perché cioè, non può non essere consensuale. Cioè, credo che non si possa, no?
Comunque, veramente ci sono. Ma non è che l'ho inventato io, è una cosa risaputa.
Sapevo che in Giappone sono particolarmente presi.
Sì, non si sa, hanno una particolare attrazione e morbosità verso certe forme.
Ma perché io ho visto che c'è un negozio enorme, tra l'altro, un negozio gigantesco in centro a Tokyo, non l'ho visto io ma l'ho visto su un video, dove ci sono tutti questi barattoli con dentro delle mutandine
usate.
Cioè,
ho detto condite perché così vi
sì,
fa un po'
no,
ridere,
così.
Però il concetto è
tecnicamente, diciamo, utilizzate. Io mi chiedo come, che poi per carità, appunto, ci mancherebbe, ognuno fa, però è strana come cosa, di uno va lì e fa: guardi, mi dà quella, vorrei sapere cosa ha mangiato.
No, ma ci sono cose molto più strane, fidati.
Sentiamo.
Compri il vino sulle annate, voglio dire, non è...
Ah, questo è un 97, no, post bagna cauda.
È piuttosto banale, cioè, voglio dire,
ragazzi,
sono intrise di odori,
certo,
e quindi
afrori, direi.
Afrori, esatto, genitali, per cui è chiaro che dalla snuffiata di questa roba qua ne derivi un'eccitazione sessuale.
Ma
quindi
è chiaro, sarà chiaro per
no, te. Chiaro nel senso che è banale. Io,
ma come banale?
Ma è banale, è semplice, cioè, no, ci sono delle cose molto peggiori, cioè che molto più difficili da comprendere.
Sì,
ecco.
Tipo?
Ma non lo so, adesso lo possiamo, il discorso è sulle schifezze, se no poi andiamo a finire sulle parafilie, lì ci allontaniamo.
Le parafilie,
entriamo in campi veramente.
No, per carità, non vorremmo
minati.
Mai. Tanto stasera siamo andati leggeri. E naturalmente, su spunto della moglie del tenente Colombo, noi salutiamo Peppe Fetish, che sicuramente ci sta ascoltando. Per chi non sa chi è, faccia Pepe Fetish su Google e vedrete cose che, di cui non abbiamo il coraggio di parlare neanche qua, neanche stasera, quindi evitiamo immediatamente. Invece Elena, tu volevi dire una cosa un pochino più seria, nel senso che ci sono dei problemi legati agli odori che in effetti possono essere indici.
Ma sì, stavamo riflettendo collettivamente su tutta, diciamo, la grande categoria degli odori corporei, no? E sul fatto che spesso magari ci si trovi in imbarazzo senza sapere se, diciamo, questi odori siano tra virgolette giusti o sbagliati. Riflettendo sul commercio delle mutande di cui si parlava prima, si diceva anche che è normale una certa ciclicità e un odore che cambi, per esempio nel corpo di una donna in base al ciclo mestruale, ma che a volte certi odori forti ci possono anche far sorgere il sospetto che ci possa essere un'infezione in atto, certo. Che il cui odore è solo un sintomo, ma di cui dobbiamo occuparci perché magari ci può dare dei problemi più seri, quindi non è da sottovalutare e non bisogna vergognarsi.
Esatto, soprattutto non bisogna vergognarsi, perché la vergogna credo che con la medicina non abbia nulla a che fare, anzi, esatto. È un ostacolo, è un grosso limite. Molto bene, hai finito con le mutande?
No, ma visto che il momento è topico, no, è serio.
Sì, sì.
Ma no, abbiamo scherzato, forse siamo andati un po' in là, non lo so, spero che qualcuno abbia riso insieme a noi. Però tutte queste cose, l'attenzione verso, diciamo, le schifezze del corpo, in realtà hanno una funzione importante.
Ah, certo.
Cioè, sono comunque, al di là appunto delle risate, sono dei messaggi che vanno interpretati, vanno letti, e ognuno di noi più o meno inconsciamente davvero si tiene sotto controllo in quel modo. Poi magari non vai in radio a parlarne, questo è un altro discorso.
Vabbè, ma noi siamo...
No, però è come giustamente detto tu, no? un eccesso di pruderie a riguardo, vabbè, non è il caso.
Non è il caso, e infatti giustamente...
Sicuramente
il nostro...
non con il personale sanitario.
No, infatti, mentre il nostro regista...
Biancheria fatto... intima condita. No, questa... Vabbè, però rende l'idea, no?
Altro che, come no, come no. Vabbè. Mara Sattei, 2000 minuti. Peccato che non sia durata 2000 minuti questa puntata, perché era oggettivamente molto interessante da un punto di vista scientifico. Noi l'abbiamo affrontata un po', come dire, da cacciaroni, però comunque, insomma, è stato divertente. Abbiamo sdoganato un po' un tema, potremmo fare una rubrica schifezze, robe di questo genere. Che ne dici, Tinex? Ti sei divertito?
Mi sono divertito, e spero che sia passato appunto anche il messaggio che poi in realtà queste non sono schifezze, sono una parte di quello che siamo, per cui da un punto di vista psicologico consiglierei una sana accettazione di quello che è il corpo.
Accettate.
Perché è il nostro santuario, direbbe qualcuno, ci viviamo dentro, e per cui tutte le sue manifestazioni, ripeto, magari non le si va a sbandierare, ci sono contesti giusti dove,
certo,
affrontarle, ma nello stesso
questo
tempo
era uno.
Questo abbiamo deciso che lo fosse. Però nello stesso tempo, appunto, non provare magari sentimenti di vergogna eccessiva. Aiuta anche a vivere meglio magari delle situazioni patologiche che non si possono evitare e che quindi non presuppongono colpa. Chi lo sa, magari questo messaggio, spero sia passato anche questo,
ne
insomma.
Dubito comunque, per come ne abbiamo parlato. Zumone, che ne pensi della puntata?
Ma no, ma abbiamo fatto bene, adesso a parte le battute, abbiamo fatto bene. Poi voglio dire, c'era la musica di Quark prima, l'abbiamo,
certo.
Cioè, Piero Angela ci ha cresciuto anche raccontandoci le contraddizioni della nostra storia di esseri umani e dei nostri,
giusto,
corpi in quanto persone, di tutto quello che ci gira intorno. Cioè, perché nascondere la testa sotto la sabbia? Poi noi siamo stati un po' cacciaroni,
grevi,
irriverenti, grevi, tutto quello che volete, ma forse serve anche a ridurre un po' la distanza di chi invece è un po' preso male all'idea di parlare.
Male, giusto, sono d'accordo. Elena, che ne pensi?
Beh, io spero di essere stata all'altezza e di non aver abbassato troppo il livello
con
questa scienza.
No,
che...
in realtà l'hai
semmai tu l'hai alzato molto.
L'hai decisamente alzato, direi.
Però hai dato anche una base scientifica a queste,
esatto,
cose.
Esatto, una polverata di scienza.
Eh sì, che ci vuole sempre.
È stato molto divertente.
Ma infatti tornerai, vedrai, stiamo costruendo tutta una serie di puntate.
Se potessimo invitare anche Paco Lanciano, però io ci
terrei,
vabbè, visto,
certo,
che abbiamo detto quarto.
Assolutamente. Assolutamente, va bene, direi che a questo punto il nostro Riccardo che è sempre preso benissimo, direi. È impallidito questa sera.
Bene, siamo arrivati ai saluti, purtroppo. Noi auguriamo buona digestione a tutti, naturalmente quelli che hanno mangiato mentre ci ascoltavano. Qualcuno forse avrà smesso, ma non è il caso. Vero?
Sarà aumentato il consumo di Plasil.
Probabilmente
questa...
sì. Grazie Elena per essere stata
grazie
con
voi.
Noi. Grazie a Tinex Azumone. Grazie,
grazie
a Riccardo Torrione.
A spruzzo.
A spruzzo. Certo, non potevo metterla.
Ma non diremo cosa.
No, ma basta. Mi ricordo un video. No, dai, ti prego. Basta così. Direi che a proposito di schifezze, come possiamo salutare? Non so. Ricordiamoci magari di che governo abbiamo. Ciao.